Radio Palazzo Carli, Pappagalli. Pappagalli, microstorie nella storia. Pappagalli. I racconti dal mondo, scritti e letti per noi da Rodolfo Toè. Pappagalli.
È la tarda mattinata del 4 dicembre del 1726 e siamo a Londra. Più precisamente ci troviamo ai bagni pubblici di Leicester Fields. C'è un po' di ressa, ricchi, poveri, aristocratici. Tutti sono qui a vedere la famigerata Mary Toft. Da giorni non si parla d'altro. Di Mary Toft, una semplice contadina, e del suo caso discute tutta Londra. L'hanno visitata alcuni tra i medici più in vista del regno ed è stato il re stesso, Giorgio I, a ordinare che fosse portata qui. Mary è distesa a letto e ha cominciato ad avere le doglie. Sembra proprio che il momento che tutti stanno aspettando sia giunto. Mary sta per partorire il suo 18° coniglio. Ben ritrovati, oppure benvenuti. Io mi chiamo Rodolfo e questa è la prima puntata di un podcast che spero duri più delle piante che ho in casa e che ho deciso di chiamare Pappagalli. In questo episodio vi voglio raccontare la storia di Mary Toft, una contadina che all'inizio del XVIII secolo passò alla storia come The Impostress Rabbit Breeder, l'impostora sforna conigli. È una storia che si svolge in un mondo che sta procedendo a piccoli passi verso la modernità e che non riesce ancora a liberarsi di molte convinzioni pseudoscientifiche nelle quali ha creduto per secoli. Un mondo anche molto, molto oligarchico, caratterizzato da un disprezzo enorme nei confronti di poveri e donne. Mary è nata a Godalming, una cittadina a una 60 di chilometri a sud di Londra e ha 23 anni. I cronisti dell'epoca la descrivono come una donna di costituzione sana e robusta, di piccole dimensioni, stupida e scontrosa, incapace di leggere e scrivere. Godalming è una città particolarmente depressa. La regione si manteneva con la lavorazione della lana, ma ora quel settore è in declino. I Toft sono nullatenenti. Mary, quando lavora, guadagna un penny a giornata. Joshua, suo marito, è un lavorante della lana non specializzato, che faticava a guadagnarsi da vivere anche prima e che è stato colpito molto duramente dalla crisi del settore. Mary ha anche avuto due figli, ma uno solo, James, è ancora in vita all'epoca dei fatti. L'inizio del XVIII secolo in Inghilterra è un'epoca di cambiamenti sociali piuttosto traumatici. Si sta affermando la proprietà privata, il che significa che si stanno anche privatizzando terre e beni che fino a poco tempo prima erano di dominio comune e che erano fondamentali per il sostentamento della gran parte della popolazione. Questo riguarda anche gli animali selvatici e in particolar modo proprio i conigli. I conigli, che in precedenza erano considerati selvaggina, ora diventano proprietà privata e sono considerati roba da ricchi. La carne e la pelliccia sono per i signori e il reato di bracconaggio è punito con la pena capitale. Un giorno di aprile, Mary è al lavoro nei campi con altre donne. È incinta di un mese. A un certo punto vedono un coniglio. Mary si mette a inseguirlo, ma senza successo. Passano 4 mesi e la sua gravidanza purtroppo non va a buon fine. Ad agosto Mary perde il bambino. La sera del 27 settembre Mary si sente nuovamente male. Con sua somma sorpresa partorisce quelli che sembrano a tutti gli effetti dei pezzi di polmone e intestini di maiale. Le donne che l'assistono sono basite. Decidono di spedire le parti a un dottore della vicina Guildford, John Howard, e di richiedere il suo aiuto. Assistita da Howard, nel corso delle settimane successive, Mary comincia a partorire conigli. Purtroppo, non uno di essi sopravvive. Alcuni anzi vengono estratti a pezzi, spaccati, pensa Howard, dalla pressione dell'utero della donna. Ogni parto è preceduto da una serie di violenti spasmi e contrazioni dell'addome. Howard ritiene che sia il coniglio che saltellando si sta facendo strada per uscire. A inizio novembre, Mary ha già partorito 8 conigli. Howard la porta a vivere con sé a Guildford per poterla esaminare meglio. Conserva scrupolosamente ogni animale, mettendolo sotto spirito. Non solo, Howard decide di scrivere a Londra, a nobili e luminari della medicina per avvisarli del portentoso avvenimento. Il prodigioso caso di Mary Toft cattura l'attenzione della corte e di re Giorgio I, che decide di inviare un proprio medico, Nathaniel Saint-André, a visitare la donna. Nathaniel Saint-André è uno dei personaggi principali di questa storia. È un emigrato svizzero di umili origini che si è guadagnato da vivere come maestro di danza, francese, tedesco e scherma. Un giorno è stato ferito da un allievo, è finito sotto i ferri di un chirurgo e da quel momento ha deciso di darsi alla professione medica. I suoi contemporanei non lo amano, lo descrivono anzi come un bifolco impertinente. Nonostante non abbia un diploma in medicina, è riuscito incredibilmente a farsi strada fino a diventare anatomista di corte. Nathaniel ha giusto il tempo di arrivare a Guildford per assistere al parto del 15° coniglio in compagnia del segretario del principe di Galles. È convintissimo che il parto sia veritiero. Altri due specialisti, inviati dalla corte, sono maggiormente perplessi. Uno è Syriacus Allers, un chirurgo tedesco. L'altro è Richard Manningham, che ha studiato a Cambridge ed è un rispettato ostetrico. Sono tutti considerati grandi esperti, eppure non uno di loro smentisce pubblicamente la veridicità dei parti. Si ripromettono anzi di condurre ulteriori analisi e intanto inviano campioni degli animali partoriti da Mary a Londra. Già in questo momento ci sarebbero degli elementi del racconto che farebbero vacillare le sicurezze di Saint-André e soci. Per esempio, si esaminano i polmoni di uno di questi conigli e si vede che galleggiano, dimostrazione che dovevano aver respirato aria prima di essere espulsi dal corpo di Mary. Negli intestini di uno di essi si trovano campioni di feci. I parti avvengono senza sanguinamento. Eppure, nonostante questi indizi, Saint-André conclude che evidentemente questi conigli non seguono le normali leggi della fisica. Il 26 novembre Saint-André svolge una dimostrazione a corte e porta davanti al re e al principe di Galles, che è l'erede al trono, i conigli partoriti da Mary. Giorgio I è vivamente impressionato dalla storia e ordina di trasferire Mary a Londra affinché possa essere esaminata direttamente nella capitale. Nella fretta di attribuirsi il credito di questa scoperta incredibile, Saint-André è anche il primo a pubblicare un pamphlet sui parti straordinari di Mary Toft a Guildford. Il titolo del libercolo è «Una breve narrazione di uno straordinario parto di conigli». Viene diffuso a fine novembre e legherà per sempre la fama di Saint-André al caso di Mary Toft. Fin qui mi sono astenuto dal dire una cosa ovvia. Una donna non può partorire un coniglio e quella della Toft è naturalmente un'impostura. Facciamo però uno sforzo e cerchiamo di capire la prospettiva dei dottori dell'epoca. All'inizio del Settecento la mentalità scientifica sta giusto cominciando a formarsi. Le convinzioni tradizionali sono ancora molto radicate, specialmente, ma non solo, nelle campagne. Tenete presente che l'ultimo processo di stregoneria in Inghilterra è stato celebrato solamente nel 1712. Del corpo umano non si sa molto. L'unico modo per guardarne uno da vicino è sezionarlo dopo la morte. Capirne il funzionamento perciò resta molto complicato. Soprattutto processi come il concepimento e la gestazione sono circondati dal mistero. È insomma una materia molto, molto oscura. In quel momento, la gran parte della comunità scientifica crede nella cosiddetta impressione o immaginazione materna. è la storia che sicuramente prima o poi avrete sentito delle voglie. Se a una donna incinta viene voglia di fragole, per esempio, sul corpo del nascituro si formerà una macchia che ricorderà la forma della fragola. Proprio in quegli anni vengono pubblicati due trattati scientifici, The Female Physician, pubblicato da un ostetrico di Londra, John Mowbray, e The Morbus Cutaneus, scritto dal chirurgo Daniel Turner, i quali diventano dei veri e propri pilastri sull'argomento. Tra le altre cose, si dice che se una donna guarda troppo a lungo ritratti di Gesù Cristo, il suo bambino nascerà con la barba. Toccare un gatto, una rana, uno scoiattolo, una scimmia o un cane sono tutte cose da evitare assolutamente. Turner racconta anche del caso di un bambino nato senza braccia perché durante la gravidanza la madre era rimasta sconvolta dalla vista di un mendicante in quella stessa condizione. Queste convinzioni erano così innervate nello spirito dell'epoca che gli stessi questuanti estorcevano l'elemosina alle donne incinte dietro minaccia di deformare il loro bambino. È questa teoria pseudoscientifica che avvalora il caso di Mary Toft. Lei sostiene esattamente questo, che mesi addietro, in aprile, il fatto di non essere riuscita ad acchiappare quel coniglio le ha messo addosso una tale brama di mangiarne uno che non ha pensato ad altro per giorni e giorni. Per questo ha perso il bambino di cui era incinta e per questo poi si è messa a partorire conigli. Forse c'è anche il sentore di un atto d'accusa nei confronti dell'elite. Mary dice infatti chiaramente che se avesse avuto i soldi per comprarselo, il coniglio, tutto questo non sarebbe mai successo. Magari è ingiusto dire che tutti i medici le credono. Di sicuro però nessuno dichiara apertamente che si tratta di una messa in scena. Mary arriva ai bagni pubblici di Leicester Fields, a Londra, il 26 novembre, accompagnata da John Howard e St. André. Il luogo non è stato scelto a caso. È vicino alla residenza del principe di Galles, in modo da consentire a lui e alla corte di essere tenuti al corrente di ogni sviluppo. Complice la diffusione dei primi quotidiani, la donna diventa rapidamente l'argomento di conversazione della città. Gente di tutti gli strati sociali fa la fila per vederla. Chi può arriva persino a riservare dei posti, proprio come se si fosse a teatro. Gli unici a lamentarsi sono gli allevatori di conigli. La domanda di carne di coniglio è infatti crollata. Non soltanto perché in molti, dopo le sconvolgenti scoperte delle settimane precedenti, si rifiutano di mangiarla, ma anche perché una legge risalente al regno della regina Elisabetta proibisce la consumazione di qualsiasi creatura nata da grembo di donna. Chiaramente a questo punto la storia di Mary e le elucubrazioni dei medici vengono messe a dura prova. Gli osservatori pongono domande a cui è sempre più difficile dare risposte convincenti. Lo scetticismo cresce. Finalmente, il 4 dicembre, la donna tra le doglie sembra sul punto di partorire il 18° coniglio, il primo da quando è arrivata nella capitale. Il dolore passa. Non succede niente. Dopo un po' si fa avanti il portiere dei bagni che accusa Mary di avergli chiesto di procurarle in gran segreto un coniglio. La farsa a quel punto diventa evidente. Si chiama un giudice di pace e Mary viene interrogata. All'inizio cerca di difendere la propria versione dei fatti. Dice che è vero, aveva chiesto le venisse portato un coniglio, ma solo per mangiarselo. Poi però i medici la minacciano, se non dice la verità dovranno sottoporla ad altri esami e questa volta saranno estremamente dolorosi. Per intuire in cosa consistano queste minacce non serve purtroppo fare uno sforzo eccessivo di immaginazione. Nel corso del quinto interrogatorio la donna crolla e confessa. Era tutto un imbroglio. La storia più completa su Mary Toft la trovate in un libro recente scritto da Karen Harvey, una professoressa dell'Università di Birmingham che si occupa della Gran Bretagna nel XVIII secolo, di questioni di genere e della cultura dell'epoca. Il testo si chiama The Impostress Rabbit Breeder ed ha il pregio di raccontare nei dettagli la storia della sua protagonista. Secondo la Harvey, È probabile che i parti di Mary siano stati la conseguenza di un profondo trauma, a seguito di un aborto spontaneo particolarmente violento e durato più settimane, tra l'agosto e il settembre di quell'anno. È possibile, sostiene la Harvey, che la donna fosse sotto shock e che in questo stato abbia cominciato a inserire nel proprio corpo pezzi di animali e conigli. È anche probabile che poi abbia continuato, costretta dalla suocera, Anne Toft, e dal primo dottore chiamato a seguire il suo caso, John Howard, con l'intento magari di ottenere un qualche tipo di pensione da parte della corte. Deve essersi trattato di un processo estremamente doloroso per Mary. Le fitte, la febbre, il gonfiore addominale osservati dai medici erano reali, quasi sicuramente causati dal forzare i conigli nel proprio corpo. Gli stessi esami medici erano molto invasivi e dolorosi. I dottori chiamati a esaminarla non soltanto non si curavano di alleviare le sofferenze della loro paziente, anzi, proprio il dolore serviva loro per provare che quello che stava accadendo fosse reale, che non era una truffa. Mary viene arrestata in compagnia di John Howard. L'accusa rivoltale è quella di avere messo in piedi un abominevole imbroglio e un'impostura. Nonostante non ci siano stati danni e nonostante l'unica vittima della messa in scena sia probabilmente lei stessa, Mary viene messa ai lavori forzati in attesa del processo.
Certainly, representations, discussions of Mary Toft start to change now. No longer is she a poor woman, as she was in that first newspaper article. She's now increasingly known as wicked, as the impostress rabbit breeder. The fear and the loathing in those reports, I think, are palpable. And they're also quite misogynistic. And I think that's another clue as to what's driving this anger towards her from these elite men. After all, she's not just poor, but she's a poor woman. And she's fleeced them all with her story of giving birth to rabbits.
Questa che avete sentito è la professoressa Harvey in una sua recente lezione all'Università di Birmingham. A questo punto della storia, dice Harvey, la percezione dell'opinione pubblica nei confronti di Mary Toft è cambiata radicalmente. Non è più una donna sventurata cui è capitata la disgrazia di partorire dei conigli. Mary adesso viene presentata come una persona corrotta e malvagia. I giornali e i londinesi si scatenano contro di lei, tradendo la diffusa misoginia e reclamando una punizione esemplare. Mary diventa una minaccia per l'ordine pubblico. Ha dimostrato che una donna analfabeta può mettere in ridicolo l'elite intellettuale e scientifica di un paese, arrivando quasi a far fare la figura dell'idiota al re in persona e al suo erede. La sua storia viene ripresa in innumerevoli satire, disegni, poesie, ballate e opere teatrali. Ritratti di Mary vengono all'epoca venduti in tutta Londra o usati come gadget promozionali. Le folle continuano a radunarsi per vederla in carcere, esattamente come era successo col suo arrivo ai bagni pubblici. I medici che hanno esaminato il caso, e soprattutto Nathaniel Saint-André, vengono additati al pubblico ludibrio. In modo anche abbastanza sorprendente, il caso di Mary Toft non arriva mai a processo. La donna viene rilasciata dopo 4 mesi in prigione. La giustizia alla fine decide che il fatto non rispetta le condizioni necessarie perché possa essere definito una frode. Nessuno, tecnicamente parlando, ci ha rimesso dei soldi. Inoltre, secondo la legge del tempo, la frode è intesa come ogni pratica fraudolenta contro la quale una persona di buon senso non può ragionevolmente difendersi. A questo punto, in modo abbastanza ironico, le autorità decidono che il crimine non sussiste. Ogni persona dotata di buon senso, infatti, non crederebbe mai che una donna sia capace di partorire conigli. Dopo essere stata rilasciata dalla prigione, Mary Toft torna a vivere a Godalming, nell'anonimato. non riuscirà mai a scrollarsi completamente di dosso l'eco dei prodigiosi parti del 1726. Persino al momento della sua morte, la parrocchia la registra come Mary Toft, vedova e impostora sforna conigli. Sorprendentemente, la teoria dell'impressione materna non verrà particolarmente scossa dal suo caso. In effetti, è piuttosto vero il contrario. Il dibattito sui parti dei conigli diventa una specie di megafono che diffonde la teoria e la rende ancora più popolare di prima. Almeno per un altro secolo, si continuerà a credere che le donne possano danneggiare il proprio bambino attraverso l'immaginazione. Anche l'altro grande protagonista di questa storia, Nathaniel Saint-André, ne uscirà con la reputazione distrutta. Poco dopo la scoperta dell'impostura, ritorna a corte per riprendere il suo lavoro, ma viene sbeffeggiato e deriso. Ha persino l'ardire di chiedere un'udienza al cospetto del re, ma questi lo insulta a tal punto che Saint-André rinuncia per sempre a entrare a palazzo. I suoi pazienti lo abbandonano. Nathaniel Saint-André morirà, dopo alterne fortune, nel 1776, alla veneranda età di 96 anni. Non mangerà mai più carne di coniglio e i pochi amici che gli resteranno, quando lo inviteranno a cena, avranno abbastanza buon cuore da non mettergliene mai uno nel piatto. Questa era la prima puntata di Pappagalli, un podcast da Sarajevo che non parla di Sarajevo. Ci sentiamo tra 2 settimane, speriamo. Fate i bravi, vi vogliamo bene.